Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao e bentornati nel Pointer Podcast, puntata numero 102 che registriamo oggi, che è il 23 maggio e che uscirà probabilmente il 25 maggio. Prima puntata che registriamo soltanto noi tre dopo la puntata 100, sarò ormai diventato noioso, ma sono ancora felice e soddisfatto per questo traguardo. Anche oggi sono in compagnia di Alessandro, ciao Alessandro.
Ciao.
E Eugenio, ciao Eugenio.
Ciao a tutti.
Come vi sentite dopo aver superato questo traguardo?
Guarda,
più vecchi.
Vi stavo per porre la stessa domanda anche io, sì, siamo più vecchi e oggettivamente davvero, chi è che l'avrebbe mai detto di arrivare alla puntata 102? Pensavamo di chiudere tutto con la 100,
esatto,
invece no.
Niente.
E di solito abbiamo iniziato qualche volta la puntata leggendo qualche recensione, questa settimana non ce l'abbiamo, ma dato che lo dico adesso per evitare poi di dimenticarmelo, se ci lasciate recensioni su Apple Podcast è molto apprezzato. Quando ce le lasciate scrivete proprio la recensione, così possiamo poi ringraziarvi, perché mettendo soltanto le stelline noi non vediamo il nome di chi ha messo la stellina. Se ce la lasciate ci date un grande aiuto. Ora, prima di buttarci un po' sugli argomenti veri e propri della puntata, iniziamo la puntata in un modo simile a come l'abbiamo fatto l'altra volta. L'ultima volta avevamo consigliato delle serie TV o dei libri. Non so se voi avete qualcosa di nuovo, perché io c'ho una serie TV nuova eventualmente da consigliare.
Ok, spara.
Sono curioso.
Allora, la serie TV si chiama Why Didn't They Call... Why Didn't They Ask Evans?
Ok.
E è una serie TV in tre puntate, fatta, credo, da... è inglese sicuramente, non mi ricordo chi l'ha prodotta, ma è tratta da un romanzo di Agatha Christie, quindi è una serie TV, diciamo un giallo, e è molto carina, sono tre puntate, l'ho vista tutta proprio d'un fiato, e la consiglio assolutamente, se vi piace il genere, se può piacervi insomma il genere.
Ok. Io a questo punto una serie che non vi consiglio, in realtà ce l'ho, ed è Diavoli.
Eccolo.
È lanciata la bomba. O meglio, non vi consiglio la seconda stagione di Diavoli. La prima è stata veramente divina, la seconda, nel senso, cose assurde.
Poi concordo anch'io su Diavoli, purtroppo c'è stata, specialmente non voglio spoilerare nulla, ma c'è stata una puntata che c'ha proprio, diciamo, un po' del... quasi comica direi, per come l'hanno fatta, vabbè. Non spoileriamo nulla. Se l'avete vista e se ne volete parlare, nella Pointer Chat affrontiamo anche argomenti di questo tipo. Ora, per un altro piccolo argomento per introdurre la puntata... credo che sia giusto, diciamo, iniziare un po' una discussione, che anche qui, se poi volete darci la vostra opinione anche nella Pointer Chat, è più che ben accetta. Voglio chiedere a voi due e poi a chi ci ascolta quale servizio di Read It Later usate e in che modo lo usate. Alessandro mi aveva dato già una risposta in prepuntata, adesso la ripete così.
apro e ripeto che cos'è Read It Later.
Ok, Eugenio?
Io ho installato Pocket, ci salvo un sacco di cose, le salvo e non le leggo. In realtà il mio Read It Later sono le tab bloccate di Chrome.
Ok.
Io blocco, cioè, una finestra di Chrome con 30 tab bloccate, e fino a che non le leggo rimangono lì bloccate. Quindi tendenzialmente dopo 6 mesi forse levo quelle dell'anno scorso.
Ok, quindi vabbè, per chi non lo sa.
Uso di più, per assurdo, il guarda più tardi di YouTube, quello lo uso.
Ok.
Davvero si guarda più tardi? Incredibile, sì. Pensavo che non usasse nessuno.
Comunque, per riassumere un attimo, un servizio di Read It Later è un servizio in cui vengono salvati puoi salvare i link che ti interessano, ma che in quel momento non hai magari il tempo o la voglia di leggere. Quindi trovi un articolo interessante e dici, ok, questo lo voglio leggere, mi interessa, lo salvi su, ad esempio, Pocket, come fa Eugenio. Ora, quello che fa Eugenio in realtà lo faccio anch'io. E mi sembra un modo non troppo efficiente, diciamo. Perché anch'io, allora, usavo Pocket, poi a un certo punto ho detto no, Pocket non lo posso usare perché non lo posso usare più, perché non mi piaceva l'interfaccia, perché in realtà c'avevo tipo più di 1000 articoli salvati dentro Pocket che non avrei mai letto, ovviamente. E quindi ho deciso, li ho puliti, ho tolto tutto quello che non mi interessava. Quelli che invece mi interessava trattenere e che magari non avrei comunque letto, ma che ho detto potrebbe essere interessante tenerli, l'ho lasciati lì dentro. E poi ho fatto una migrazione e sono passato a usare un altro servizio di Read It Later che è Instapaper. Lo uso con dicendomi, ok, questa volta parto pulito, ci salvo le cose e le leggo. In realtà sto facendo come fa Eugenio, nel senso che ci salvo il link e poi non lo leggo. E faccio anche quello che fa Eugenio, nel senso che non pinno le tab, ma semplicemente le lascio aperte, ce ne avrò tipo 60 aperte, e non, ovviamente non leggerò mai un articolo che ho aperto lì, perché è chiaro che se è aperto da 2 mesi ormai adesso nemmeno è più interessante. Quindi la domanda è, che modo utilizzate per salvare i link che sono interessanti, sia che sono interessanti e che magari riutilizzerete tra 2 anni, sia che sono interessanti da leggere nel breve periodo, e in che modo vi sforzate di rimanere aggiornati sul vostro all'interno del vostro servizio di Read It Later? Questa domanda la faccio a chi ci ascolta, perché evidentemente qui speravo di trovare un aiuto, ma siamo tutti sulla stessa barca. E quindi
allora però aggiungo questa cosa, ora che ho capito cosa intendevate con Read It Later, assumevo che poteva essere una cosa di questo tipo, però vi dico allora la mia strategia. Allora, io ho 2 layer Read It Later, ovvero, che cosa faccio? Uso Todoist in concomitanza con Notion. Quindi, su Todoist ci metto gli articoli che mi interessano da leggere nel breve periodo, le lascio lì, se lo leggo bene, ok? Se non lo leggo e comunque lo trovo interessante, quello migra su Notion. E su Notion si va quindi a accumulare tutta la spazzatura in qualche modo. Però in questo passaggio c'è un pre-filtering in mezzo, quindi non mi sta esplodendo Notion. E funziona? È il modo giusto? Probabilmente no, però va bene così.
Sai che è ripartito con io non so cosa sia, e forse invece dei tre sei quello più organizzato che li tiene meglio.
Probabilmente sì, non so se funziona, perché cioè, per come lo usiamo noi probabilmente finirebbe che invece di avere Instapaper o Pocket pieno ci avremmo Todoist pieno, però
sì.
E
no, però qui sorge un'altra domanda, piccolo off topic, ma dove li trovate gli articoli? Perché io ogni X mesi ci provo a settare, adesso uso Feedly, prima usavo quella che anche aveva consigliato Luca qualche puntata fa, che non ricordo più, e quindi lì ogni tanto lo apro, guardo gli articoli, quello che mi interessa lo metto la stellina e me li trovo lì, però in realtà buona parte li prendo fuori. Voi?
Anch'io ho smesso di usare Feedly e quella roba lì, anche se idealmente mi piacerebbe farlo, utilizzarlo, purtroppo non riesco, e quello che faccio è in realtà semplicemente cercarli a caso, cioè mi capitano sott'occhio e basta, me le aggiungo. Spesso qualcosa mi arriva da LinkedIn, aggiungo robetta da lì, capita, oppure a random navigando, ecco, sì.
Sì, diciamo che adesso per me è il periodo in cui sto ripensando di utilizzare un feed RSS, quindi più o meno la stessa strategia di Eugenio. E però sì, non principalmente li trovo su Reddit, Twitter, Hacker News, non è che apro solo il feed RSS e guardo le notizie. Adesso in realtà stavo pensando di utilizzare un altro software per leggere i feed RSS, che non mi ricordo come si chiama, se lo provo poi magari ne parliamo, però probabilmente finirà come la scorsa volta, quindi è anche inutile rimpostarlo tutto, anche perché ogni volta lo rimposto sulla base degli interessi del momento e poi dopo una settimana mi stufo e quindi smetto di usarlo e non c'ha molto senso.
Mettete una curiosità, quanto leggete da Medium?
Soltanto
io zero,
prossima allo zero, nel senso soltanto se cerco su internet, cerco su Google, trovo il post perché l'ha scritto, sì, su Medium, okay, ci entro e lo leggo. Però non è che vado su Medium a cercare l'articolo.
Sì, ok, ok.
Anche io, ma tra l'altro adesso, se non sbaglio, hanno introdotto, prima c'era il blocco, ma se copiavi l'URL e te lo mettevi in anonimo riuscivi comunque a leggere l'articolo. Okay. Adesso, se non sbaglio, ti fanno loggare e il numero dei contenuti letti sono legati all'account, quindi se hai letto sì, il numero massimo di articoli che puoi leggere, o paghi o non entri.
Okay. Quindi non so se è su io... tutti gli articoli, però, perché su non sempre non so. Lo trovo. Qualche volta mi è capitato, ma non sempre.
A me è capitato 2-3 volte, e quindi adesso, se è strettamente indispensabile, nel senso che trovo una roba che trovo solo lì e non da altre parti, uso Medium, se no l'ho abbastanza abbandonato.
Ok, quindi per concludere un po' il discorso sui servizi di Reddit Later, se avete una tecnica che utilizzate, la volete condividere, nella Pointer Chat siamo molto contenti di parlarne. A proposito, abbiamo detto di come ci informiamo, di dove troviamo le notizie. Nei giorni scorsi, su uno dei nostri mezzi di informazioni, che nel mio caso è Twitter, si è parlato molto di un problema che c'è stato nel mondo delle cripto. Eugenio ce ne parla perché è sicuramente più informato.
Allora, in realtà volevo fare una chiacchierata con voi perché secondo me è interessante, non lo so, è stata una cosa strana, cioè per la prima volta forse abbiamo un ecosistema abbastanza grande nel mondo DeFi che crolla a picco. Fino a qualche settimana fa un loro, diciamo, la loro moneta stava intorno ai $120, adesso sta a 0,000018 tipo, quindi chi ci ha messo soldi sta a zero. Ha perso praticamente tutto e questo, diciamo, senza nemmeno hackerare nulla, o perlomeno senza hackerare nulla dal punto di vista tecnico. Ora, come ha funzionato, diciamo, l'hack, quello che è successo, sicuramente l'avrete sentito perché se ne è parlato tantissimo, quindi non lo rispieghiamo da zero, e forse non ci avrei nemmeno le conoscenze precise per spiegare come cosa non ha funzionato. Però di base il problema è legato alla loro stablecoin, che a differenza di altre stablecoin è una stablecoin algoritmica. Quindi quello che succede, anzi, intanto parentesi, una stablecoin è una moneta che tiene sempre il prezzo stabile e tendenzialmente è sempre un dollaro. Quindi ce ne sono tante, c'è Tether che è USDT, c'è USDC e c'è anche la stablecoin legata a Luna. Quello che è successo è che in particolare le stablecoin algoritmiche tengono il prezzo attraverso un algoritmo. L'algoritmo chiaramente si basa su, in questo caso si basava su un'altra criptovaluta che era Bitcoin e solo Bitcoin. Quindi quello che è successo è stato che una terza parte, evidentemente con intenti malevoli o non lo so, si è comprata una quantità assurda di Bitcoin fuori dal mercato in modo da non influenzare il prezzo, e poi con una serie di swap tra stablecoin, Terra, eccetera, ha fatto crollare il valore della stablecoin. Crollando il valore della stablecoin, la stablecoin si è portata dietro anche Luna, e è la fine di un sistema che era abbastanza promettente, molto, molto ben visto. E poi vorrei anche un po' un vostro punto di vista, perché io la considerazione, intanto faccio una considerazione mia, nel senso che se fino ad oggi, ormai sono un po' di anni che ci sono le criptovalute, e non sono comunque ancora state, tra virgolette, accettate, nel senso c'è ancora giustamente un po' di scetticismo, no? Nel momento in cui uno lo vede come un investimento, mette sempre in conto il fatto che può andare male, bla bla bla, solite cose. Ethereum, Bitcoin cominciano ad essere dei protocolli che vengono considerati affidabili, perché ormai sono tanti anni che sono in giro. Quanto è giusto, secondo voi, su protocolli così nuovi come poteva essere Luna, dargli questa affidabilità, metterci sopra dei soldi? Quanto vi fidate di protocolli del genere, che magari sono abbastanza nuovi o comunque molto nuovi rispetto al mondo criptovalute, Ethereum e Bitcoin, quanto pensate possano essere affidabili? C'è bisogno di testarli per vari anni, oppure pensate sia giusto metterci sopra soldi e rischiare quello che poi è successo? Io personalmente, da entusiasta, per me ci sta a usarli, però non so se sono pronti per gli utenti, diciamo, più finali, ecco. Però volevo sapere anche da parte vostra.
È difficile da dirsi, anche perché non ho un'opinione veramente consolidata. Però sicuramente quello che mi viene a dire è che siamo in un momento delle cripto dove siamo tutto in beta, più o meno. Nel senso che ora stanno utilizzando anche le persone che non erano i tecnici che stavano vivendo la tecnologia in quanto tale, ma sta arrivando anche altre persone che si vogliono buttare nel giro delle cripto, perché le cripto sono ormai, diciamo, conosciute da una buona parte di persone. Però, nel senso, alla fine, ora, la blockchain la vedo sempre molto in ambito sempre esplorativo, in qualche modo. Quindi, vediamo, cioè, nel senso, non ho un'opinione troppo negativa rispetto a questi eventi. Succedono.
Però domani non succederanno. Da appassionato, diciamo, della tecnologia, magari vedi, come diceva Eugenio, una novità e dici ok, la provo, non tanto perché penso di diventarci ricco, ma semplicemente perché dico voglio provare la nuova tecnologia, voglio vedere cosa fanno loro di diverso rispetto agli altri. Quindi magari da un punto di vista di interesse tecnologico, scientifico, potresti provarlo. Quello che probabilmente non farei è investirci troppi soldi, ecco, quello sì, anche perché dal mio punto di vista, non conoscendo molto il mondo cripto, non mi sembrerebbe il caso di investirci, ma nemmeno in una cosa affidabile, perché non so su cosa effettivamente sto mettendo i miei soldi.
Tu e io cosa ne pensi?
Allora, adesso ti direi no, vabbè, in Luna non dovevamo metterci i soldi, però è chiaramente una cazzata. Non lo so, penso che in questo caso col senno di poi c'erano tutte le informazioni, nel senso che è una stablecoin algoritmica. Se uno avesse visto bene come funzionava, io non lo conoscevo onestamente, non l'ho approfondita a tal punto. Magari si poteva anche intravedere un potenziale problema, però non lo so. Io ripeto quello che dicevo, a me la DeFi piace, penso che quei protocolli ci abbiano il loro perché, siano anche un bel punto di svolta per tutto il mondo blockchain. Questo è un caso molto interessante, però, perché veramente è da un progetto super figo alla morte di un progetto è bastato 2 giorni, e il fatto che tutti gli indizi fossero sotto il nostro naso è una cosa che un po' mi disturba, nel senso che poi, per quanto uno... Le cripto sono tante, per quanto uno le vuole approfondire, alla fine uno non le approfondisce mai abbastanza bene, e non ho un'opinione, in realtà, non ho un'opinione forte. Rimane probabilmente solo un qualcosa che uno si porta a casa da questa cosa.
Sì, penso che uno prende nota di quello che è successo e dice ok, esatto. La prossima volta sto attento che la cripto su cui investo, o comunque se volessi fare una cripto, non la faccio con queste modalità, magari, no? O comunque cerco di gestirla.
Sì. Va bene. Sì, esatto. Secondo me è veramente interessante quello che è successo. Ci fa portare a casa un sacco di cose buone. Non deve essere usato per demonizzare la DeFi, perché secondo me ci sta che possano succedere queste cose, come è successo in passato con il DAO, quanti anni fa era. Uno ce lo mette in conto, però è un bel avvenimento.
Sì, c'era un post che ho letto su LinkedIn, o forse era Twitter, adesso non ricordo, in cui parlavano del fatto che quello che è successo potrebbe in qualche modo essere un problema nel momento in cui un'azienda paga i propri dipendenti utilizzando esclusivamente questo tipo di sistemi, no? Perché loro dicevano, se l'azienda ti paga solo in quel modo e questo perde così tanto valore in poco tempo, l'azienda si ritrova a non pagarti lo stipendio. Questa, secondo te, è una cosa vera o no? O comunque è una cosa vera soltanto in questo specifico caso della, di quel discorso algoritmico che dicevi, oppure ci sono altre cripto che sono più sicure, diciamo, da questo punto di vista?
Io penso che ci siano delle cripto, pensiero mio, uno non lo può mai sapere, che non hanno il rischio di crollare a zero domani. Cioè, non penso che Bitcoin domani possa crollare a zero, come nemmeno Ethereum, però se da oggi a domani perdessero il 40% del loro valore non mi sorprenderebbe. È successo, potrebbe risuccedere. Penso che un dipendente però accetta di farsi pagare in quelle cripto, no? Quindi sei d'accordo?
Metto la discussione su un altro piano, no? Nel senso, ci sono aziende che pagano in cripto parte dello stipendio, ok? Che tempo fa ci sembrava fantascienza, ma oggi comunque ci sono aziende che pagano i dipendenti anche con le stock dell'azienda stessa, no? Cosa comune fra le big tech, dove magari è una ripartizione della total compensation tra, boh, non lo so, dico a caso, 60% cash e 40% stock, e diciamo, se guardate i valori delle stock delle big tech negli ultimi mesi, hanno fatto un drop del anche 50%. Guardate Netflix ultimamente, sì, lo vediamo benissimo cosa è successo. Giusto. Quindi tutto sommato, nell'insieme delle cose, sono abbastanza comparabili. Anche se la stock ti dà un po' idea più...
Sì, è un po' come scommettere sul proprio stipendio, diciamo.
Sì, in qualche modo sì, diciamo, da un certo punto di vista tu credi in quella cosa e quindi te l'accolli anche.
Sì, vabbè, poi dipende anche, cioè io l'ho letto quel post, poi dipende anche da chi scrive, se intendeva demonizzare le cripto o se magari c'era rimasto fregato, cioè sì, no, certo. Nel senso, era giusto per capire se ci sono monete più sicure di altre o se tutte potenzialmente potrebbero avere un problema di questo tipo. Immagino che alcune, come ha detto Eugenio, Bitcoin, non mi aspetto che perda completamente il valore, penso, no? Anche se qualcuno direbbe che sì, is volatile, però...
Cheat, sì.
Vabbè.
No, un'altra cosa che però mi è capitato di guardarci è vero, questo vale con le cripto, vale con le stock, ma vale anche quando firmi un contratto dove il valore è espresso in dollari, potenzialmente. Non so se avete guardato il grafico ultimamente di euro-dollaro, adesso è quasi 1-1, fino a un po' di tempo fa un euro era circa $1.20.
Sì, sono su scale diverse, no? E te ne rendi conto in modo diverso. Quindi sì, succedono, basta.
Allora, ci sta? Penso che poi c'è una soglia, nel senso che se lavoro per una startup che ha appena messo la sua cripto su un exchange decentralizzata e listata al numero 150.000, dico, boh, forse mi paghi con Ethereum è meglio. Sì. Alla fine le stock, se c'è le stock, vuol dire un minimo di credibilità ce l'hai sicuro, con le cripto non è detto.
Vero, verità. Ok, tanto per cambiare un po' argomento, tanto ormai sapete che ci piace parlare un po' di blockchain, un po' di AI, e chi manca l'appello se non quantum computing. Allora, dovete sapere che è uscita la roadmap di IBM per quanto riguarda i loro processori quantistici, per dire, insomma, quanto prospettano che cresceranno il numero di qubit sulle loro architetture nei prossimi anni. E è interessante vedere che effettivamente l'intenzione sembrerebbe che ogni circa anno, almeno dalla roadmap, che magari vi lasciamo poi nelle note della puntata, crescono di almeno 1x3 ogni anno. Ad esempio, l'altro anno avevamo l'architettura Eagle, che già, per farla pratica la cosa, era 127 qubit. Quest'anno prevedono un'architettura con 433 qubit, e nel 2023 ne prevedono una con 1121 qubit, e così via a crescere. E beh, direi che è una roadmap super interessante. Sarebbe bellissimo vedere se effettivamente poi si riescono a realizzarla, questa crescita, o se a un certo punto ci sarà in qualche modo un momento di stallo. Questo lo vedremo soltanto col tempo. Nota, ci tengo sempre a sottolinearlo, che sebbene siano tanti questi qubit, in realtà non sono così tanti per due motivi. Uno, perché sono sempre un po'... noisy, ovvero i calcoli che ci fai sopra sui quantum computer di questo tipo non sono così precisi e quindi diciamo si devono evolvere anche per fare correzione degli errori, e la correzione degli errori la implementi soltanto, cioè tra le cose la implementi anche aumentando il numero di qubit, quindi ci avrai una parte di qubit che utilizzare per fare error correction sugli altri qubit. E poi metto anche un altro puntino nell'insieme, che sarà detto anche in qualche altra puntata, che è esempio per fare il per craccare o meglio, sì vabbè, diciamo per risolvere l'RSA a 2046, mi sembra, una cosa del genere, sono stimati che servono 20 milioni di qubit, quindi la strada è ancora lunga, ma se raddoppiano ogni anno di 3, diciamo ci si arriva anche altrettanto presto a questo valore. E niente, questo è un po' quello che sta succedendo in ambito quantum. Voi che opinioni avete riguardo a questi quantum? Nel senso, veramente pensate che in una decina d'anni ci avremo qualcosa di utile così di getto?
Beh, lo spero per te.
Questa è la migliore risposta che potevi dare, sì. Sono d'accordo, lo spero anch'io per me.
Beh, se no rimango... comunque sì, considerando anche che immagino queste aziende stiano investendo comunque sullo sviluppo di queste tecnologie, immagino che ci sia un obiettivo finale, altrimenti non ci avrebbe molto senso, credo. Quindi penso che prima o poi si arriverà sì. A una situazione in cui magari diventano più utilizzabili, non so... Il discorso è quello che facevi sul... ci stanno ancora alcuni problemi principali. Il problema principale è quello dell'errore, no? Giusto?
Sì, sostanzialmente. Quindi sì.
Magari generale, sì. Nel tempo, correggendo quel problema, diventeranno anche più affidabili? Non so,
Sì, no, certo, quello è l'obiettivo che c'è dietro. Non so, spero che, diciamo, ora il problema è che sto vedendo un sacco di hype in questa parte di quantum computing, non so se sono in bolla io e quindi mi sembra ancora più hypato di quello che sembra, però dietro l'hype si nasconde sempre un po' di... dopo il periodo di hype c'è sempre una fase di stallo, in qualche modo, mi domando se non toccherà se nei prossimi anni... si vedrà questa una fase di un ice age del quantum, come c'è stata col machine learning anni
tu
fa.
Tu credi che prima o poi si arrivi a un quantum computer domestico o rimane comunque un qualcosa che viene lasciato dentro il centro di ricerca destinato soltanto a esperimenti o studi o a utilizzi specifici oppure, non lo so... disponibile ma soltanto perché Google mette a disposizione la versione cloud, diciamo, del quantum computer.
Diciamo che nell'arco dei prossimi anni sicuramente si vedranno soluzioni prettamente cloud based per usare i servizi di quantum. E poi nel senso che nel futuro mi auguro che si arriverà anche a soluzioni domestiche, non le vedo ad oggi come cioè io compro un il MacBook della Apple col processore Quantum, ma magari ci sarà una versione di un MacBook o qualsiasi altra cosa, qualsiasi altra marca che implementa un acceleratore Quantum, come c'hai la GPU, magari avrai una QPU che darà un po' un boost a alcuni tipi di calcoli del computer. Questo è quello che mi aspetto. C'è da dire anche che notizia di qualche settimana fa, Samsung ha detto che metterà in vendita, o se non l'ha messo già in vendita non lo so, un cellulare che l'hanno chiamato Samsung Quantum, una cosa di questo tipo, e la cosa divertente è che leggevo un po' su internet diciamo qualche articolo online di persone chiaramente che non sono nel mondo quantum, mi dicevano: ah, chissà che potenza potrà dare al cellulare, che boost potrà dare questo processore quantum dentro il cellulare. In realtà all'atto pratico quello non è un processore quantum, ma è un generatore di numeri casuali all'interno del cellulare, che diciamo va a quella parte, riguarda tutta la parte di crittografia, e si vede oggi, quindi sì, questi sono i primi arrivi del quantum nell'ambito domestico.
Infatti, su questa cosa dei numeri randomici, come funziona? Cioè, nel senso, c'è dietro un quantum computer, viene in realtà solo simulato?
Ah no, allora, diciamo che ci sono dei processi quantistici per tirare fuori il numero veramente casuale, perché i generatori di numeri casuali puri classici non esistono. C'è sempre un algoritmo che in qualche modo è deterministico, e questo chiaramente non piace molto, però comunque i generatori che ci sono pseudo casuali di numeri oggi vanno super iper mega bene, perché sennò avremmo dei problemi di sicurezza non indifferenti. Niente, col quantum invece ti garantisci che quel numero viene generato completamente in modo casuale, e questo è quello che succede, sì.
Perché settimana scorsa ho intravisto e non l'ho approfondito, quindi in realtà la butto lì così, che Chainlink, che è una piattaforma che fa oracoli per smart contract su Ethereum e VM in generale, ha fatto un servizio, un oracolo per generare numeri casuali in, diciamo, c'era quantum nel titolo. Ora, okay, io non lo so come lo faceva, quindi me lo so salvato su Pocket, quindi è rimasto lì e non l'ho letto. Però no, ecco, in realtà mi aveva incuriosito.
No, ci sta che qualcosa del genere è veramente in modo casuale, quindi...
Ok. E poi un'altra cosa in realtà che hai tirato fuori prima che mi incuriosisce è l'hype, perché io da esterno non lo percepisco per niente. Io come Luca penso che da qui a 10 anni qualcosa uscirà, ma perché mi baso sul fatto che grandi aziende ci investono, gente ci investe un sacco di soldi, qualcosa tireranno fuori, immagino. Però io l'hype sul quantum non lo percepisco proprio per niente. Sì, quindi
vogliamo... ti faccio un paragone, diciamo. Vedevo qualche giorno fa una vignetta su quel sito famoso di vignette da nerd, XC, quello lì, insomma, non mi ricordo adesso, ok? E c'era questa vignetta che spiegava il selection bias, cioè, non so se ve l'avevo anche mandata, praticamente erano su un palco, c'era il presentatore sul palco e tutte le persone sotto, c'era scritto sopra convegno di esperti di statistica, una cosa del genere... Ok, c'era il presentatore che diceva, ok, oggi parliamo di selection bias. Chi conosce il selection bias? E tutti alzavano la mano. Con lei che diceva, vedete, tutte le persone conoscono il selection bias, mi sembrava così, una cosa del genere. Perché stavi a un convegno di statistica e tutti lo conoscevano, certo. Il 100% lo conoscevano. Se vai magari a chiederlo, non so, al bar, nessuno sa cos'è. Quindi magari anche in questo caso ci potrebbe essere... più o meno la stessa cosa, tu ti trovi magari ovviamente circondato da persone anche sui social, anche su LinkedIn, immagino, che si occupano di queste cose, ovviamente vedi lo sviluppo continuo e lo segui e quindi sai cosa sta succedendo, ma se ti devo dire la verità, la stessa cosa mi sta succedendo a me, perché seguendo sempre persone che si occupano più o meno dello stesso campo, trovi che dici, allora tutti se ne interessano, in realtà magari è soltanto che stai... Non per smontare l'hype, in realtà, cioè secondo me, non per smontare l'hype, anzi lo stanno, probabilmente come avrai anche notato, mettendo il nome quantum un po' ovunque, come fanno anche altre buzzword. Però questo mi sembra meno marketing, forse, non lo so, è l'impressione mia.
Beh, sai, è super interessante questo vostro feedback, perché io invece ho questa sensazione di marketing a palla, nel senso che... Tutti dicono che stanno facendo quantum per almeno metterci, per poter dire pubblicamente che anche loro sono tra quelle aziende super innovative che si occupano di quantum computing. Sembra una cosa un po', forse dall'impressione che è per pochi quantum, e se io dico che faccio quantum allora sono figo, non lo so.
Mi dà un'idea di qualcosa di molto specifico, molto tecnico, quindi... Boh, forse per quello. Cioè, se mi ci metti un'altra buzzword, non ne dirò nessuna per non offendere nessuno, però magari mi dai l'idea di essere meno tecnico che se mi ci metti la buzzword quantum.
Ok.
Ecco, diciamo questo.
Ok, interessante.
La mia impressione da esterno.
Sì, sì, sì.
Tra l'altro penso che sia, come diceva Luca, faccio anche un nome nel senso, la blockchain è molto percepita alla portata di tutti, no? Quindi se io la metto, posso metterla per avvicinare persone. Se metto intelligenza artificiale qualche anno fa o quantum adesso, secondo me lo puoi fare per marketing, per elevarti a livello tecnico, per far vedere quanto sei figo, ma prima o poi qualcosa dovrà uscire, perché non puoi continuare solo a mettere la parolina e poi e fa solo marketing, come è stato per l'intelligenza artificiale. Secondo me qualcosina ci hanno in previsione per poterla mettere un po' ovunque, perché sennò non
ha senso. Diciamo, la cosa che fa abbastanza ben sperare è in realtà fare un po'... Sono tecnologie completamente diverse, però blockchain e quantum, la differenza che forse ho visto è dal punto di vista di come vengono trattate le due tecnologie da parte delle big tech. Big tech sulla blockchain, non lo so, ho visto che sono sempre state parzialmente un po' distaccate, la stavano osservando, quanto invece si sono buttate subito. Non significa forse poco, non lo so, però boh, vedere che si sono già buttate e ci stanno impiegando diversi soldi, questo mi fa ben sperare, però il futuro non si sa, cioè io voglio essere molto plain, ho dei dubbi su alcune cose di quantum, ma si vedranno poi nel futuro.
Beh, ma scusa, tra l'altro il quantum non è una tecnologia moderna, cioè vedendolo così nel senso che le big tech si sono buttate subito, in realtà il quantum non è proprio recente come tecnologia, diciamo, no? Poi l'avanzamento è clamoroso, però immagino cominceranno a essere un bel po' d'anni che c'è in giro.
Questo è interessante.
Almeno a livello teorico.
Sì, no, a livello teorico da tantissimo. Questo sono totalmente d'accordo. Questa è una bella riflessione, perché di fatto il primo quantum computer che è stato fatto è tipo vicino agli anni 2000. E oggi siamo nel 2022, quindi abbiamo uno scarto di 22 anni, di 20 anni. E la blockchain invece è del 2009. Quindi, non lo so, riflessione interessante. Vabbè.
Nella puntata 800 del Pointer Podcast ne riparleremo.
Vi diremo cosa è successo.
Esatto. Faremo un follow up alla puntata 102.
E a proposito di follow up, mi lanci subito un assist, perché abbiamo rimandato questo da un po' di tempo, ma in realtà credo che sia perché non abbiamo più avuto puntate solo nostre, un piccolo follow up relativo a quella estensione di Firefox che avevamo consigliato, anzi che aveva consigliato Emanuela Damiani nell'intervista che avevamo registrato tempo fa. L'estensione era TabbyCat, che praticamente mette un gattino nel momento in cui aprite una nuova tab di Firefox. Se ci seguite la conoscete, perché abbiamo anche condiviso più volte i vari gattini che erano usciti fuori. La cosa divertente, diciamo, è che ogni gatto ha vari accessori. Per esempio io adesso sto fissando lo schermo del mio computer, ho una nuova tab aperta su Firefox, c'è un gatto che mi fissa con gli occhiali e un pesce rosso davanti nella boccia d'acqua. E Gabriele, nella nostra pointer chat, ha messo una piccola guida, un piccolo script, adesso non mi ricordo bene, per sbloccare tutti questi accessori dei gatti. E tutti i gatti, tutti gli accessori, vi lasciamo il link a questa guida nelle note della puntata, in modo che se siete interessati a sbloccarli tutti, diciamo, in modo rapido, evitando di doverlo utilizzare a lungo, potete utilizzare questa guida di Gabriele. Io personalmente non l'ho fatto perché voglio sbloccarli utilizzando Firefox, però non so se voi avete già...
Sì, no, io non l'ho sbloccati, ma dovete sapere che ogni tanto mandiamo gli screen sulla nostra chat per dire oh, guarda, ho trovato il gattino bianco che c'ha in testa cose belle, fighe, voi l'avete trovato.
È molto divertente. Un po', devo dire la verità, rallenta Firefox, però vale la pena, secondo me.
Sì, sì, sì.
Per chiudere la puntata, un altro piccolo argomento. Voglio parlarvi di un software per Mac di automazione. Si chiama Hazel. Probabilmente ne avrete già sentito parlare perché è abbastanza famoso. Vi voglio soltanto parlare velocemente di come lo sto utilizzando per uno specifico problema da risolvere. L'ho usato in passato anche per altri motivi, per altri scopi, ma vi parlo nello specifico di questo perché mi sembra più interessante, più attuale. Allora, quando noi pubblichiamo una nuova puntata, Alessandro di solito fa la copertina della puntata, quella che vedete sui social, quella che vedete su Spotify, Apple Podcast, che è personalizzata per ogni puntata, con la foto dell'ospite, il titolo. Quando invia questa immagine, chiaramente ha una risoluzione abbastanza alta perché va mandata sui social, insomma, ha una dimensione, non so, 4000x4000, una cosa del genere. Sul sito non metto però quella originale, ma la scalo un po', la metto 500x500, mi sembra, se non mi sbaglio, in modo che non sia troppo pesante poi quando la carichiamo, quando viene caricata la pagina. Qual era il problema? Il problema è che ogni volta, quando ricevevo l'immagine, dovevo aprirla, ridimensionarla, salvarla e quindi modificarla. Non era una perdita di tempo eccessiva, per carità, però era un po' noioso. Qui è arrivato Hazel a salvarmi, diciamo, e quindi invece di perdere del tempo per modificare l'immagine ogni volta, ho perso un po' di tempo, probabilmente più di quanto ci metto per modificare l'immagine, ma vabbè, per farmi una regola su Hazel in modo tale che questo problema venga risolto in automatico. Vi riassumo un attimo cosa fa Hazel. In pratica Hazel è una sorta di guardiano, diciamo, delle varie cartelle che avete sul Mac. Voi selezionate una cartella a cui siete interessati e gli dite: ok, controlla questa cartella, quando arriva qualcosa di nuovo facci un determinato lavoro sopra. Nel mio caso ho selezionato la cartella in cui trasferisco l'immagine che ricevo da Alessandro e gli ho detto: quando qui dentro c'è una nuova immagine, prendi l'immagine e ridimensionala con queste dimensioni. Potrei anche fare qualcosa di più, potrei per esempio rinominarla e dirgli: ok, la rinomini con Pointer Podcast -120, numero della puntata, una cosa del genere, con il numero che ovviamente viene preso dal, diciamo, è una cosa incrementale in base a qual è stato l'ultimo numero utilizzato. Può essere utilizzato per tantissime altre cose, ora non voglio parlarne troppo perché già siamo lunghi un po' con la puntata, e l'ho utilizzato in passato anche per altri scopi. Capisco che può essere una cosa un po' di nicchia, magari, o per utilizzi specifici, però mi andava di parlarne perché magari o lo utilizzate o può esservi utile in alcuni casi. Se lo utilizzate, magari diteci come lo utilizzate, perché potrebbe anche essere utile in qualche altro caso. Per esempio, un'altra cosa per cui lo sto utilizzando adesso, e poi chiudo perché sennò vado troppo lungo, lo sto utilizzando per sincronizzare due cartelle, nel senso che ho un software in cui ci metto dei PDF. Quando metto quei PDF, lui li salva, fa una sorta di archivio, e ovviamente questi file li salva in una sorta di cache interna del programma. Solo che non li salva tutti in un'unica cartella, che li salva in tante sottocartelle. Quindi quello che ho fatto è: gli ho detto a Hazel, vai in questa cartella, controlla quando viene creata una nuova cartella. Quando viene creata una nuova cartella, tu la apri e copi l'ultimo file che trovi, il PDF che trovi, lo copi su Google Drive. E quindi me li trovo tutti in automatico, anche backupati su Google Drive.
Molto carino.
Questo è tutto. Sì. Comunque, se qualcuno la utilizza, diteci come la utilizzate, magari troviamo anche qualcosa di ulteriormente interessante, ne parliamo nelle prossime puntate. Detto questo, credo che siamo arrivati alla fine anche di questa 102esima puntata. Se non avete nient'altro da aggiungere, io saluto gli ascoltatori e ci risentiamo nella prossima puntata del Pointer Podcast.
Ciao!
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 Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!